5 modulo come controllare la qualità. Controllo della qualità. Anche se i servizi sono difficilmente standardizzabili e misurabili, la loro qualità deve comunque essere oggetto di misurazione o rilevazione della qualità, ossia del livello di soddisfazione del cliente. Anche perché la non qualità ha dei costi molto alti. Nella cornice qualità totale, il concetto di controllo è l'insieme delle attività di prevenzione, presidio, regolazione dei processi e sottoinsiemi organizzativi finalizzati alla programmazione ulteriore di un servizio, che soddisfi pienamente i prospect / clienti. La difficoltà nella programmazione di un servizio, che garantisca l'eccellenza, è dovuta alle caratteristiche dei servizi stessi, e cioè al dover individuare ogni volta attese e bisogni del cliente, senza poter controllare il servizio prima della sua erogazione, eccetera. Per questo motivo un servizio, che punta all'eccellenza, si concentra sul cliente, sulla concorrenza, sull'azienda, e programma, controlla, il livello di qualità 1. Progettazione del sistema 2. Preparazione all'interazione 3. Momento della verità 4. Gestione del disservizio. Andiamo ora ad indagare queste 4 fasi, che bene si intersecano con il modello delle 5 P. Qualità prevista o progettazione del sistema, cosa desidera il cliente? Bisogni impliciti, espliciti e latenti del cliente, che è il centro di questa prima fase. È il momento di dedicarsi alla rilevazione precisa e mirata delle attese dei futuri acquirenti, cosa si aspettano di trovare. Si tratta di analizzare le emozioni, il vissuto, le convinzioni e i valori personali o di gruppo, riferimento sociale, per estrarre le valenze simboliche, che vengono attribuite al servizio. Per fare ciò hai dalla tua, indagini qualitative, che rilevano le motivazioni, i perché e i perché no del cliente, le sue convinzioni, aspettative, timori, nei confronti del servizio. In questa fase si pensa a come trasmettere l'immagine, che l'azienda vuole far arrivare ai clienti, evidenziandone le unicità, affidabilità, creatività, innovazione, cortesia, competenza. Dunque, l'indagine qualitativa indaga 1. Convinzioni, sentimenti, bisogni e aspettative del cliente. 2. Stili, comportamenti e atteggiamenti. 3. Informazioni base su aspetti poco visibili, criteri e processi di scelta, leve di fidelizzazione. 4. Brand aziendale. 5. Aree e fattori di qualità, individuazione dei propri punti di forza organizzativi, definizione di obiettivi e priorità su larga scala. Queste informazioni si acquisiscono attraverso focus group, coinvolgendo un gruppo omogeneo di clienti, che rispondono ad alcune domande relative alle aree oggetto di indagine, mentre l'osservatore conduttore esamina dinamiche, processi e contenuti, intervista / colloquio individuale, selezionando un numero significativo di clienti, osservazione come partecipante, chi raccoglie informazioni. Vive sulla propria pelle il servizio e utilizza i dati raccolti, osservazione come non partecipante, raccoglie dati passivamente, come osservatore. Indagini quantitative hanno lo scopo di verificare le indicazioni emerse dall'indagine qualitativa, ordinando per priorità le aree, comunicazione, accessibilità, funzionalità, strumenti, e i singoli fattori, tempestività, funzionalità, cortesia, competenza, di qualità. Inoltre hanno lo scopo di quantificare i livelli di prestazione attesi o accettabili da parte dei clienti, in termini numerici. Attraverso sondaggi, contatti personali, telefonici e postali, o con il supporto di questionari progettati ad hoc. Le indagini portano a definire la segmentazione del mercato. Invece di standard e omogeneità, si predilige la piena soggettività e personalizzazione. Alcuni clienti sono in cerca di riconoscimento sociale, altri sono incentrati unicamente su loro stessi. La ripartizione della clientela in classi ben definite permette di gestire contemporaneamente più persone omogenee quanto a desideri e caratteristiche, evitando così strategie e comunicazioni non mirate, che potrebbero pregiudicarne la soddisfazione. Qualità progettata o preparazione all'interazione? Cosa si vuole dare al cliente? Come? Individuato il cliente, la tipologia, il target, cui riferirsi, si definisce il rapporto prestazione/prezzo, che si vuole offrire anche in riferimento al mercato e alla concorrenza. Si definiscono gli standard previsti, le condizioni operative, gli elementi caratteristici del servizio e si provvede a comunicare tutto questo all'esterno. Il riferimento qui è l'azienda. Cosa voglio dire dare come? Questa fase è finalizzata a tradurre correttamente i bisogni e le attese dei clienti in prestazioni tipo da erogare. Si uniformano i comportamenti, gli atteggiamenti, lo stile e si imposta il relativo controllo di prestazioni e soddisfazione. Ogni elemento del sistema va pensato e progettato in funzione dei bisogni e delle aspettative del cliente. Bisogna tradurre i bisogni del cliente in specifiche di qualità, in prestazioni attese, a fronte del prezzo, che il cliente è disposto a pagare. Qualità del cibo, varietà nel menu, accoglienza dell'ambiente, stile e atteggiamento del personale, tempi di attesa, eccetera vanno rapportati al prezzo richiesto e pagato. Prestazioni inferiori possono risultare di valore superiore agli occhi del cliente, se rapportate ad un prezzo proporzionalmente più basso. La progettazione della qualità è la fase, che prelude all'azione e all'erogazione vera e propria, al contatto con i clienti e potenziali tali, dedica il giusto tempo a questo momento, ricordandoti di pianificare anche dei momenti di check per capire dove stai andando. Una buona progettazione è un elemento in più per riuscire a fare bene in seguito. Qualità prestata o erogata. Cosa erogare al mente barra azienda? Qui ci riferiamo all'insieme dei processi aziendali, le prestazioni, il servizio nel momento della verità. Tutto ciò che è stato ideato e progettato finalmente si realizza. Controllo qualità, incluso. Si evidenziano gli eventuali scostamenti rispetto a quanto precedentemente definito e si attivano degli interventi correttivi di riallineamento. Le informazioni relative alla qualità sono espresse in termini di caratteristiche misurabili, tempi, prezzo, errori, luoghi, caratteristiche osservabili attraverso dicotomie sì no, in ambito medico, diagnosi giusta barra sbagliata, in uno studio di ingegneri, problema risolto barra ancora persistente, al ristorante, cibo e struttura soddisfacenti barra scarse, caratteristiche. Osservabili quali comportamenti e attitudini, cortesia, competenza, cura, prontezza, stile, caratteristiche percepibili, quali effetti psicologici, sensazioni, emozioni, immagini. Per quanto riguarda il controllo, può esserti utile indagare un elemento per volta, definendo in modo chiaro ed univoco l'obiettivo della tua attività. Ad esempio si può decidere di controllare la dimensione tecnica, tempi di attesa, prenotazione, servizio, risposta, gestione del disservizio, qualità del cibo e dei macchinari, prezzi, facilità dei supporti, oppure la dimensione economica, i costi della qualità e della non qualità. Qualità percepita. Cosa il cliente ritiene di ricevere dal tuo servizio? Le percezioni, sensazioni, valutazioni sono dell'acquirente, non tue o dell'organizzazione. È qui che emerge il grado di soddisfazione, il vero momento della verità. Le indagini, gli standard, la progettazione si confrontano con la percezione, che ne ha il cliente 1. Rilevazione della soddisfazione del cliente. 2. Completamento del controllo qualità. Verifica degli elementi della prestazione non completamente standardizzabili, che richiedono una descrizione. 3. Rilevazione dei clienti insoddisfatti e attuazione di interventi tempestivi ed efficaci, volti ad evitare la perdita del cliente. Nella realizzazione della soddisfazione del cliente, il punto focale è la misura, ossia il confronto tra percezioni e aspettative. Nella progettazione di scale di valutazione per la rilevazione della soddisfazione, poni attenzione alle dimensioni che vuoi andare ad indagare e sui cui vuoi far soffermare i clienti, che ti supporteranno nel rilevare la loro soddisfazione. Ad esempio potresti soffermarti su competenza degli impiegati barra operatori barra commessi barra camerieri, eccetera, tempestività delle prestazioni, chiarezza delle informazioni ricevute allo sportello barra in agenzia barra al punto vendita, consulenza fornita per orientare le tue scelte, cortesia e disponibilità, comprensione dei miei reali bisogni, comprensibilità dei moduli, rapidità del servizio, facilità nel raggiungere l'agenzia barra il negozio barra l'ufficio, comfort del luogo, parcheggio esterno, pulizia degli ambienti, divanetti per l'attesa, macchinette del caffè barra snack, bar, bagni interni, arredamento, temperatura, musica di sottofondo, possibilità di leggere giornali barra riviste barra dei piani informativi, eccetera, servizio telefonico, servizio di orientamento barra punto. Informazioni, chiarezza nell'indirizzare ogni cliente al destinatario più idoneo, a seconda delle esigenze, gestione del disservizio se ancora la tua organizzazione non ha istituito questionari, telefonate, email per sondare la soddisfazione dei clienti e raccogliere informazioni in merito al servizio, rimediate al più presto, è un lavoro che necessita un po' di tempo iniziale per la progettazione e la realizzazione. Ma vi accorgerete di quanto vi sarà utile. Noi, durante i corsi Max Ormisano Training, così come nelle varie aziende clienti, al termine di ogni intervento formativo, consegniamo dei questionari di gradimento, per capire cosa è stato più o meno apprezzato non solo in merito alla competenza e preparazione del formatore, ma anche in merito al luogo in cui il corso si è svolto e alla spendibilità dei contenuti trattati, lasciando poi uno spazio libero in cui poter scrivere qualsiasi cosa si desideri far sapere al trainer e all'azienda. Tu, abitualmente, hai un luogo o un momento destinato alla rilevazione di feedback, consigli, lamentele, complimenti, soddisfazione generale, nel tuo negozio barra agenzia barra filiale barra bar barra sportello? Può sembrare banale, ma istituire una bacheca, un contenitore, un'urna in cui lasciare messaggi per il personale è davvero utile e trasmette ai clienti quanto voi teniate a raccogliere maggiori informazioni sul servizio al fine di renderlo sempre più a misura di cliente. A proposito di rilevazione della soddisfazione, un episodio che ci ha piacevolmente sorprese è stato quando, un paio di mesi fa, in un ristorante di cucina giapponese a Roma, dopo la cena insieme al conto, il cameriere ci ha portato una mini scheda con delle voci sulla qualità del cibo, dell'ambiente, del personale, sui tempi d'attesa, accanto alle quali quattro emoticon, che incarnavano il livello di soddisfazione, dal sorriso uguale piena soddisfazione, alla bocca all'ingiù uguale totale insoddisfazione, aspettavano di essere sbarrate. Non c'era mai capitato prima di riscontrare una tale attenzione da parte dei ristoratori sul gradimento dei clienti, non a caso questo ristorante, al di là del rapporto qualità-prezzo, è puntualmente pieno e, senza prenotazione, si rischia di non riuscire a mangiare prima delle 23, potresti fare la stessa cosa anche tu. Qualcosa di simile viene proposta già da qualche anno al Comune di Roma, presso l'11 circoscrizione, ai servizi demografici. Puntualmente gli operatori rilevano la soddisfazione dei cittadini per il servizio appena ricevuto, con questionari ed emoticon, a dimostrazione che anche gli uffici pubblici si stanno muovendo in questa direzione, l'inarrestabile contagio della rilevazione della qualità. Tu hai degli esempi che ti sono rimasti impressi, perché non te li aspettavi o perché particolarmente graditi? Puoi prendere spunto anche da ciò che hai vissuto direttamente in quanto cliente e proporlo ai tuoi di clienti. Ed infine, tornando al modello delle 5P, troviamo la qualità paragonata, Come e dove la qualità del mio servizio si differenzia da quella della concorrenza? Il riferimento qui è il mercato e la percezione del mio servizio, da parte del mondo esterno, come mi posiziono. Il solo rilevare la soddisfazione del cliente, o quantificare i costi qualità barra non qualità non è sufficiente per una corretta valutazione della qualità del servizio o del prodotto. È possibile infatti che ad un acco maggiore di uno non corrisponda anche un vantaggio competitivo. È il caso di un mercato in cui anche i principali concorrenti ottengono gli stessi risultati. Dunque la definizione di qualità e di customer excellence amplia i suoi confini. Qualità diventa sì, il grado di soddisfazione dei bisogni e dei desideri del cliente, ma introduciamo anche che tutto ciò deve avvenire a costo minimo e in misura superiore alla concorrenza. Conclusioni: la customer excellence, cui ci ispiriamo, si basa sul miglioramento continuo, proprio come la qualità. L'evoluzione dei bisogni umani porta con sé relatività, dinamicità ed innovazione. Il presupposto per il miglioramento dei processi e del sistema di erogazione di qualsiasi servizio è il pieno e incondizionato coinvolgimento delle risorse umane, le quali hanno bisogno, in quanto clienti interni, che rappresentano l'azienda, di crescere attraverso piani di formazione e addestramento. Proprio come dichiaravano i giapponesi della qualità, per sopravvivere occorre migliorare continuamente. Il concetto di Kaizen, innovazione a piccoli passi, è un'ottima fonte. Il continuo alzare i propri standard, ponendosi obiettivi sempre più anticipatori dei bisogni latenti dei consumatori, è il presupposto per ottenere profitto a lungo termine. Niente più acquisti barra vendite mordi e fuggi o usa e getta. L'eccellenza gioca sul lungo termine, lasciando a bocca aperta la clientela, essa tornerà ancora e ancora, legata a noi dalla solida soddisfazione del servizio. In conclusione, carta e penna, o schermo e tastiera, sotto mano, ti chiediamo di rispondere nuovamente a queste domande. Ora che hai capito meglio cosa significhi customer excellence, vogliamo che tu noti le differenze tra le prime risposte e queste ultime, quanto è importante per te essere eccellente, perché esiste il tuo lavoro, perché fai proprio questo lavoro, quali cose, che sai già fare deliziano particolarmente? I tuoi clienti, cosa puoi fare per migliorare la tua attitudine al cliente? Più che una conclusione, quest'ultima parte assomiglia ad un inizio. Il nostro obiettivo è proprio questo. Quando sembra che il processo si sia chiuso, è proprio quello il momento in cui bisogna ricominciare e attuare il Kaizen, migliorando ciò che già si è fatto bene ed evitando di ripetere gli stessi errori del passato. Anche e soprattutto con i clienti. Principio base per chi vuole raggiungere l'eccellenza, infatti, è valutare continuamente le proprie capacità professionali e soprattutto essere disposti a migliorare e a crescere, sempre. Chiedere, e ascoltare, dei feedback, ritagliarsi dei momenti di autovalutazione, leggere, studiare, informarsi, imparare da chi è più bravo, questo è il pane quotidiano di chi ha l'obiettivo di far parte di quel 10% di persone o di aziende, che fanno la differenza. Perché 10%? Perché secondo le statistiche, in qualunque settore della vita, e si tratti dello sport, della scuola, della formazione, della ristorazione o del servizio al cliente, il panorama è sempre, invariabilmente il medesimo. Vi è un 10% di performer eccellenti, un 10% di performer meno che mediocri e un 80% di massa grigia, che alle volte tende più verso il basso, altre volte più verso l'alto, ma che di fatto non riesce a distinguersi. Chi si ferma alla sola soddisfazione del cliente sceglie di rimanere in quell'80%, chi punta alla customer excellence va a posizionarsi nel 10%, al top. Se hai acquistato questo infoprodotto e stai leggendo queste pagine, significa che anche tu hai capito che la sfida del mercato non si vince più solo introducendo l'innovazione tecnologica del prodotto, non è sufficiente, Sebbene sia indispensabile, limitarsi a migliorare la parte tangibile di ciò che offriamo all'utente finale, ma è più che mai indispensabile porre attenzione a tutti gli aspetti legati alla parte non tangibile di un prodotto o di un servizio. È qui che si gioca la possibilità di rendere i clienti dei partner per la vita, innamorati di te e della tua azienda, l'unica che li fa sentire davvero speciali. Secondo le ricerche statistiche più avanzate svolte negli Stati Uniti, solo il 4% dei clienti insoddisfatti fa un reclamo, il 96% se ne va senza fare alcun commento e in totale il 91% non ritornerà mai più. Perché chiamare in causa adesso questa statistica così dura? Come abbiamo detto, esplicitamente o implicitamente, più volte la consapevolezza è lo strumento principe della customer excellence, è lo sprone all'azione e da questa statistica si viene a conoscenza del fatto che le maggiori opportunità risiedono fra le cose non dette, nel regno di quelle cose considerate così ovvie da non farci più caso. È proprio in questi ambiti e si nasconde l'opportunità di fare la differenza. Prestare attenzione a quegli aspetti a cui tutta la concorrenza già guarda, non fa in modo che i clienti e i prospect ci notino. Le cose ovvie passano inosservate, anche se sono assolutamente indispensabili. Pensa all'aria che respiri, finché è aria pulita, finché ce n'è in abbondanza non pensi al fatto di respirare, non pensi al valore dell'ossigeno nonostante sia di vitale importanza. Nel mercato attuale la qualità del prodotto è accento acuto assolutamente ovvia, così come la semplice soddisfazione dei bisogni. Affinché i clienti e i prospect siano invogliati a sceglierti e a farlo a lungo termine la customer satisfaction non è sufficiente, bisogna attuare la customer excellence. Spesso per le organizzazioni è accento acuto così ovvio anche che il cliente soddisfatto ritorni, che non si fa nulla per fare in modo che ciò accada. Uscire dall'ottica delle cose scontate è il segreto più grande della customer excellence, fare qualcosa che gli altri non fanno, come per esempio rispondere a tutte le domande che hai trovato in questo prodotto e analizzare l'insieme delle risposte per avere una linea guida di azione pratica e concreta. Meditare e agire senza indugi, questo è ciò che fa la differenza, dunque inizia a praticare. Buona customer excellence.